Io direi di iniziare anche se mancano ancora un bel po' di compagni. L'incontro di oggi, diversamente da vari altri che ci sono stati nei giorni scorsi, non vuole essere un'assemblea per fare il punto sulla mobilitazione e decidere come andare avanti, piuttosto mira a determinare uno spazio di riflessione. Si colloca dentro un piccolo ciclo promosso dalla Calusca e dall'Archivio che si intitola Spazi Contesi, che è iniziato prima dell'estate con un approfondimento sulla questione del piano casa, il ciclo della rendita immobiliare, la bolla del mattone, poi è continuato con una discussione sulla logistica affrontata sia dal punto di vista della struttura, proprio un atlante della logistica del nord Italia, a proposito del quale, per chi è interessato, ci sono i materiali delle slide molto molto precisi, e dal punto di vista delle lotte recenti, lotte alle quali tanti compagni vicini a noi hanno partecipato. Poi un'altra serata sugli oligarchi del cemento a Milano, le grandi famiglie dell'immobiliare, da Ligresti all'Expo, e quella di stasera, che avrebbe dovuto essere l'incontro conclusivo di questo ciclo, si è pensato di anticiparlo a partire dalle urgenze di lotta e dalla opportunità di quantomeno impostare una discussione più ampia. Quindi una discussione che si è voluta intitolare L'abitare in questione, proprio perché non vorremmo parlare solo della casa, né dell'emergenza abitativa cosiddetta, né della questione degli sgomberi, ma riflettere sui vari lati di questa situazione. I lati sono, ripeto, tanti. Il motivo primo che ci ha mosso alla proposta è la constatazione che da qualche tempo, da qualche anno, in particolar modo nell'ultimo anno, a Milano si sono prodotte varie situazioni dell'abitare e dell'abitare in comune, diversamente dal ciclo delle occupazioni degli anni 80-90, che erano prevalentemente ad uso sociale, centri sociali, centri di documentazione, ma non situazioni abitative, tanti compagni non solo hanno ripreso ad occupare delle case, ma hanno creato delle situazioni di vita in comune con dei caratteri particolari, originali, ad esempio buona parte diversi. Comunque questo è un motivo che pongo all'attenzione per discutere, un po' diversi dagli squat tradizionali, che molto spesso sono stati esperienze di vita in comune importanti, forti, ma soprattutto vissute all'interno, cioè forti elementi di identità, di condivisione. Ma adesso invece c'è un qualche cosa di diverso, c'è una situazione comune che poi si proietta all'esterno, che ricerca un rapporto col suo intorno. Ma anche in questo caso, in una maniera diversa da come, andando ancora più indietro nel tempo, si è affrontata la questione delle occupazioni, a Milano, a Torino, a Roma, ci sono state in passato grandissime esperienze di occupazione, ma fortemente segnate da una dinamica organizzata, gruppi che organizzavano anche famiglie in grande quantità, ma dentro un rapporto alla fine di tipo politico, politico-militante, politico non tradizionale, ma comunque fortemente segnato da questo tratto, tanto da vedere anche attivi tutti gli elementi più deteriori dell'agire politico, quindi la competizione tra gruppi. Quella mancanza di condivisione e fraternità che insomma, sapete accompagnare. In questo momento invece c'è in corso qualche cosa di diverso su cui varrebbe la pena di riflettere. Un qualche cosa in cui parole come amicizia da una parte oppure dei riferimenti ai battaglioni del sabotaggio, ai grupponi wobbly, delle cose che derivano dalla maniera in cui si è stati in valle, una necessità di riabitare i territori, ma i territori quindi non soltanto come uno spazio in cui ci sono delle case, ma come un qualche cosa che attraversa i muri, è anche per questo che è stata scelta come immagine, un'immagine che non distingue il dentro e il fuori, una scala a chiocciola con una bicicletta che corre lungo una strada che sembra la continuazione di questa stessa scala a chiocciola. Quindi qualche cosa che riguarda innanzitutto il vissuto, la relazione, a partire da questi elementi cerca di affrontare quello che è obiettivamente un termine grosso della contraddizione oggi, quindi la questione dell'abitare non solo nostro, ma e in questo ovviamente soprattutto su Milano la questione delle periferie. Questa esperienza milanese si combina in vario modo con altre esperienze non di Milano, quindi tutta la vicenda dell'antistrato a Torino, quindi tutto quel lungo periodo in cui i compagni di Milano andavano a Torino per partecipare, alimentarsi di quella vicenda e riportarla a Milano, i rapporti con altre città, con i compagni di Venezia, Roma, ecco, su Roma, oltre alle cose che potete aver preparato, a me interesserebbe che riferiste le ultime cose che ci siamo detti, cioè quella fuoriuscita dagli schemi che si erano andati consolidando negli ultimi mesi, quindi quelle situazioni magari non gigantesche, ma che hanno segnato un modo diverso di stare. Ecco. Queste sono alcune delle questioni. Purtroppo rispetto all'idea originaria non c'è stato il tempo di preparare chissà quali contributi elaborati. Questa potrebbe essere un'occasione per mettere a fuoco delle questioni e su queste lavorare successivamente e poi magari rivedersi con qualche cosa di più ragionato ancora. Finisco riportando quello che è stato uno degli spunti iniziali per noi a Milano, e cioè quella cosa scritta da Mattia e da altri compagni, che forse qualcuno ha avuto in mano perché se ne trasse un opuscolino destinato a un'iniziativa in strada a Torino, Note a margine si intitola, che costituisce una riflessione a partire dal libro di un'antropologa americana, Bellux, Elogio del margine. Una riflessione sul margine inteso come qualcosa di diverso dalla periferia e dall'esterno del centro, ma come uno spazio di differenza e affermazione di questa differenza, uno spazio di possibile identificazione collettiva e resistenza, e in questo spazio dell'abitare, del far casa come di una funzione non meramente della riproduzione sociale, ma come costituzione di un ambito che ancora una volta rompe con le divisioni tra il privato e il pubblico e il sociale, ma costituisce uno spazio di condivisione. E come questa esperienza nella quale in prima fila furono le donne nere costituì una base per tante lotte, per tanti momenti di ricomposizione del proletariato nero. Come invece al venire a cadere di questa istanza di riappropriazione dello spazio domestico corrispose un riproporsi dei termini sessisti, proprietari, e tutti quei modi di vivere fondati sulla separazione che tagliano le gambe a ogni possibile azione comune. Ecco, questo sforzo di riflessione che a partire da questo testo cercava di ripensare esperienze vissute direttamente e quindi la partecipazione alle lotte insieme ai rinchiusi nei CIE, il fatto che da queste lotte derivarono poi alcuni rapporti duraturi e in tutti questi rapporti duraturi era al centro il fatto di condividere degli spazi. Toc toc, il migrante che è uscito arriva a casa tua e ristabilisce quel rapporto che prima era stato occasionale, determinato dalla sua condizione, in qualcosa che diventa comune. Ecco, questi sono i termini un po' di questa riflessione che allora non fu altro che uno sforzo di messa a fuoco, non riuscì a diventare qualcosa di più, ma è restato poi come un segno, una delle tante cose che avrebbero potuto svilupparsi e che ci è sempre piaciuto riproporre, innanzitutto per mantenere la continuità e la relazione con Mattia, al di là delle necessità della difesa politica e del sostegno ai quadri. Ecco, spero di essere riuscito a far capire qual era l'intenzione di questo incontro. Io farei circolare la parola proprio a partire da quello che i compagni intendono di porre come termine significativo dell'esperienza che hanno portato avanti nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, in questo intreccio tra abitare e produrre attività sociale. Un po' questo. Ovviamente sarà forse il caso anche di dedicare uno spazio adeguato all'informazione, sia rispetto alla giornata di domani su Milano, sia rispetto alle perquisizioni a Venezia e cosa altro può essere significativo di riferire da Roma o da chi altri. Poi oltre a questo c'è anche la questione di Saronno, di un'iniziativa che stanno preparando qui, insomma tutto quello che può essere utile comunicare per informare i compagni venga detto stasera, così che boh. Poi non so se voi siete riusciti a fare quel lavoro di cui si era
Ma
accennato.
più che altro, diciamo, stando alla tua introduzione, Roberto, prenderemo lo spunto su questo concetto che, diciamo, abbiamo posto al centro della riflessione di oggi sul concetto di abitare, insomma, un abitare non soltanto evidentemente lo spazio domestico, ma un concetto più largo di abitare, e provare a fare una riflessione intorno a questo concetto politico a un certo punto, cioè perché secondo, cioè, diciamo, il ragionamento non si è d'accordo, cioè i movimenti degli ultimi 5 anni in qualche modo si sono trovati davanti al fatto di dover affrontare da un lato, diciamo, la rottura dei dispositivi di cattura metropolitani, dall'altro invece di trovare delle forme di secessione dalla metropoli. Diciamo, questo doppio, forse per questa ragione che nelle lotte che contano in qualche modo è stata sempre presente una sperimentazione di rottura dello spazio-tempo metropolitano che facesse in qualche modo alludere alla possibilità di abitare qualcosa di diverso dalla metropoli. Tanto che potremmo dire che forse abitare pienamente è diventata, diciamo, una prassi, hai capito, da opporre al governo. Ecco. Al governo noi possremmo dire che opponiamo una politica dell'abitare pienamente, dell'abitare concretamente. Insomma. Cioè, noi abbiamo questa impressione che comunque intorno all'abitare effettivamente si gioca una possibilità strategica, però è importante, insomma, secondo me il concetto di abitare è un concetto appunto non inteso soltanto in senso diciamo della casa, è importante, è un concetto importante in cui si tratta, di cui la posta in gioco in qualche modo appunto abitare un qualcosa di diverso dalla metropoli, cioè abitare un qualcosa che non sia più l'ambiente altamente dispositivizzato e saturo di dispositivi appunto che è la metropoli. Oggi dal nostro, cioè, è una cosa che più o meno tutti condividiamo, oggi diciamo la metropoli non è altro che il luogo della massima concentrazione dei dispositivi. Paradossalmente, però, se andiamo a vedere, almeno per ciò che riguarda Roma, tutti i movimenti di lotta per la casa hanno in qualche modo trovato un punto di condensazione ideologico intorno allo slogan il diritto alla città, il diritto ad abitare. Evidentemente il concetto di diritto alla città è un concetto che ha una lunga storia. Se andiamo a vedere negli anni 60 e 70, è il titolo anche di un famosissimo libro di Lucien Lefebvre, no? Lefebvre, che si chiamava Il diritto alla città, ed era un libro molto interessante e anche situato in quel momento storico, diciamo, una riflessione che parlava. Però oggi, diciamo, il diritto alla città, come viene ripreso dal punto di vista dei movimenti di lotta per la casa, diciamo, romani, è un'ideologia un po' farlocca, non so come dire, debole, mo' taglio per l'accetta, però i discorsi che fanno parti di quelle strutture organizzate di movimento a Roma, riprendendo comunque discorsi di architetti, urbanisti, eccetera, e dire, beh, contro tutto il male che esprime la metropoli, si tratta di ritornare alla città, cioè la città intesa come polis, come agora politica, come spazio pubblico, come socialità dei quartieri, come luogo del bello e dell'arte, mentre la metropoli rappresenterebbe tutto il lato scuro, diciamo, del processo di urbanizzazione. La metropoli è sprourbano, banlieue o slum, ghetto, gentrification, gated community. Quindi in qualche modo, insomma, taglio con l'accetta, però se dovessimo usare uno slogan, quelli di Roma, del movimento di lotta per la casa, dicono una città più forte della metropoli. Hanno un'idea di, diciamo, ritornare a un'idea, hanno l'idea di stoppare in qualche modo il proliferare ectoplasmico della metropoli, ritornando a un'idea di città centrata, razionale, statica. Però insomma questa idea qui è un po' un mero idealismo secondo noi, cioè non ci sarà nessun ritorno alla città, tantomeno con una prassi riformista, ma questa roba qui era già chiara a partire dagli anni 90, infatti Mike Davis, che più o meno tutti conosceva, diceva l'idea di polis come spazio pubblico che media i conflitti, è un'idea obsoleta come quelli che affermano diciamo politiche di impiego, di pieno impiego keynesiano, no? Cioè è una cosa che non sta in piedi. Poi c'è un altro dato da tener conto, cioè c'è un'ampia letteratura che parla della fine della civiltà urbana, diciamo collocandolo al tempo della globalizzazione. Quindi diciamo alcuni riconoscono che la civiltà urbana sta morendo. Però è un fatto recente, è un fatto che in qualche modo risale agli ultimi 10-15 anni. Noi pensiamo che in realtà la morte della città è un qualcosa che è avvenuto già 2-3 secoli fa. Cioè, almeno per ciò che riguarda l'Occidente, la fine della città diciamo incomincia nel momento in cui il potere prende la forma dell'economia politica. È lì che la città muore. Storica, antica, muore. Cioè, e secondo me, infatti oggi non ci troviamo, vabbè, magari può sembrare una questione soltanto nominalistica, così, però oggi la città è una realtà soltanto, cioè, non esiste, cioè, c'è la metropoli al posto della città, e questa trasformazione è avvenuta nel momento in cui si è affermata l'economia politica. Che cosa è successo fra il 700 e l'800 a livello urbanistico nelle città? Cioè, per garantire il decollo dell'economia capitalistica la città si è dovuta in qualche modo aprire, e lì ci sono stati, diciamo, Foucault nel famoso corso sicurezza e territorio e popolazione, lui dice che con l'avvento dell'economia politica la città deve in qualche modo aprirsi alle esigenze del mercato, quindi si tratterà di ristrutturare da un punto viario la città, bisogna costruire delle grandi assi di circolazione, prima di tutto per evitare i miasmi, perché diciamo il miasmo, le case troppo, diciamo, una vicina all'altra costituivano un pericolo, erano qualcosa di molto pericoloso dal punto di vista della, diciamo, del concetto di igiene pubblica, e quindi bisognava aprire, no, le strade, ma anche perché queste strade strette erano molto diciamo favorevoli alla sedizione, e quindi unendo questi due aspetti si apre la strada, costruire delle strade per garantire la buona circolazione delle persone e delle cose. Quindi in quei passaggi Foucault dice che cos'è l'urbanistica capitalistica, è una cosa molto semplice, gli urbanisti si chiedono che cos'è una buona strada, e un buon urbanista deve riuscire a separare la cattiva dalla buona circolazione, è tutto lì, è tutta lì questa cosa. Poi c'è anche il problema, no, che la città si espande, non è più possibile chiudere in qualche modo le dogane che controllano le varie porte, c'è l'afflusso delle popolazioni pericolose, quindi nasce la scienza della polizia, eccetera, eccetera, eccetera. Se vogliamo, la città storica, quindi la città urbanistica, centrata, geometrica, razionale, è un qualcosa che in Occidente muore almeno a partire dal 1700. Questa considerazione qui per offrire un dato in più, però perché comunque, diciamo, è un'idea troppo troppo furbesca quella del diritto alla città. Quindi noi a Roma, diciamo, a livello tra virgolette ideologico, ci troviamo di fronte a questo concetto in qualche modo di diritto alla città, che è un qualcosa che riteniamo fondamentalmente sbagliato. C'è anche da dire un'altra cosa. Diciamo, oggi il governo globale e il governo della metropoli coincidono. C'è chi ancora si ostina a pensare la divisione del mondo per nazione e società. In realtà nazioni e società sono concetti che appartengono alla cultura, alla politica moderna. Oggi società e nazioni continuano a esistere nominalmente, però è un fatto che sono attraversati da dei flussi indomabili, e quindi diciamo oggi possiamo in base a questo riconoscimento che governo della metropoli e governo del capitale globale coincidono nella razionalizzazione della circolazione dei merci e delle persone, quindi dei flussi, della comunicazione, flussi finanziari, possiamo arrivare a dire che a dare una definizione di governo, nel senso che diciamo, sono dei dispositivi e delle norme, ci sono degli uomini che presiedono al fatto che la circolazione non si interrompa mai. E questo è il governo, non è altro, non è leggi, non è norme, non è diritti. E sostanzialmente questo controllo. Allora evidentemente noi possiamo anche dire che tra la circolazione e il controllo non c'è più nessuna differenza, tra la merce e la polizia non c'è più nessuna differenza, tra economia e politica non c'è più nessuna differenza, e che quindi ogni lotta che in qualche modo riesce a operare un blocco dei flussi è una lotta direttamente strategica. Accanto a questo, a tutte quelle forme di lotta che in qualche modo in questi 5 anni hanno pensato al blocco dei flussi, al blocco delle raffinerie, al blocco della circolazione, sono state delle lotte strategicamente importanti. E queste lotte qui hanno anche in qualche modo dimostrato e reso evidente che il potere ormai è immanente alle infrastrutture. Cioè, per i rivoluzionari, diciamo, il palazzo del potere ha un'attrazione magnetica. In questi ultimi 5-6 anni ci sono state infinite sollevazioni che hanno preso ad oggetto i palazzi del potere. Ci sono Piazza Sintagma, ma poi ci sono gli accerchiamenti dei parlamenti di Madrid, di Barcellona, gli scontri intorno alla Camera dei Deputati del dicembre 2010 a Roma, eccetera, eccetera. Però potremmo anche dire che se questi palazzi vengono difesi così tenacemente, e perché non è che vogliono proteggere gli uomini di potere inclusi in quei palazzi, è perché non vogliono farci capire che in realtà quei palazzi sono vuoti. Difendono quei palazzi perché dentro ci troveremo un vuoto. Anche i più accaniti complottisti, anche se riuscissero ad avere accesso a questi palazzi del potere, non vi troverebbero nessun arcano, ma vi troverebbero un cuore vuoto, con tutta una sorta di architettura e di design pesante, però un posto vuoto. Dire questo però significa che non è che il potere si nasconde, il potere non si nasconde, il potere è sotto gli occhi di tutti, però molte volte noi non abbiamo la capacità di guardare in faccia il potere, perché magari questo ci spodesta dalle nostre certezze. Però il funzionamento del potere ognuno di noi lo porta nella tasca, e basta aprire un biglietto dell'euro per vedere che cosa c'è sopra, perché comunque la moneta per quanto ne possano dire i marxisti o gli economisti neoclassici, non è un problema, non è, diciamo, un dispositivo economico, ma è un dispositivo direttamente politico. Allora, se per quello che voglio dire è che poi che noi siamo abituati a una rappresentazione teatrale della politica, però questa rappresentazione teatrale della politica è morta. È morta prima, nelle epoche passate, sui biglietti della moneta c'erano insegne dei poteri personali. C'era rappresentato l'imperatore, il presidente della Repubblica, un papa. Oggi invece sui biglietti dell'euro ci sono rappresentati ponti, acquedotti, strade. E il potere è lì, è lì. Però questo fatto, grazie alle lotte degli ultimi anni, sta diventando di senso comune. E quindi, diciamo, quando si dice, quando abbiamo ripetuto infinite volte che il potere logistico, che il potere è nelle infrastrutture, intendiamo dire proprio questo, che è immanente all'ordine delle cose. Allora, per esempio, uno degli infiniti meriti della lotta della Valsusa è stato di dimostrare quanta politicità c'è in un semplice cantiere. E quello che viene da dire pure è che evidentemente è finito all'epoca in cui la politica diciamo governava per mezzo di editti, leggi, provvedimenti, eccetera eccetera. Oggi la politica governa attraverso il perfetto funzionamento della infrastruttura. Cioè abbiamo, e ce l'abbiamo davanti agli occhi, perché in Italia si sono, diciamo, ci sono governi tecnici che durano da una vita, però questa crisi di governo, hai capito, in realtà non spiega niente, perché il sistema continua a funzionare alla perfezione. È un ordinamento senza parole. Le leggi non si scrivono con le travi di acciaio e non più con le parole. Ora, se è questo l'ordine, c'è poco da criticare una struttura d'acciaio o un muro. Un muro non è criticabile, o la batti, o ci fai una tag, o ci fai un pezzo. Insomma, è questa roba qui. Tutte le forme di lotta di questi ultimi anni però hanno in qualche modo prodotto, diciamo, delle grandi esperienze di sperimentazione sull'abitare. Voglio dire che tutti quei luoghi che adesso forse il discorso diventa lungo, però se partiamo per esempio dalle occupazioni della Campade, o dall'occupare le piazze centrali, oppure da Piazza Tahrir del Cairo, diciamo, quelle forme di occupazione lì per la centralità sono direttamente delle forme di lotta che pongono il blocco, e tu facendo quel blocco abiti quel territorio e fai una sperimentazione, appunto, di una rottura temporale che il ciclo, che diciamo che la produttività della metropoli impone, la rottura di quello di quel tempo ti dà la possibilità di abitare uno spazio, e soprattutto tu abiti uno spazio scacciando, diciamo, i due garanti ormai della piazza, che sono la polizia e la merce. Per poter abitare realmente un territorio devi liberarti di polizia e merce. Allora lì tu ritorni a vivere e a ricostruire un mondo. Secondo me, un po' noi così nelle nostre riflessioni ci stiamo riflettendo su questo concetto di abitare, appunto abitare non la metropoli, ma abitare, perché la metropoli è povera di mondo, ma per, diciamo, abitare significa sempre ricostruire un mondo, e ricostruire un mondo significa pensare, diciamo, a una coesistenza spaziale, mettendo al centro delle relazioni solidali, amicali, di possibilità di uso, e che inaugurano delle sperimentazioni di questo tipo su che cosa significa uso, che su che cosa significa comune, sicuramente su che cosa significa rivoluzione. Ecco, il problema, secondo me, di queste grandi sperimentazioni di comuni autonomi o di aggregati autonomi che le lotte hanno prodotto, e dipende tutta, diciamo, dalla possibilità di restituire la metropoli in qualche modo legata alla consistenza temporale di queste sperimentazioni. Più le nostre diciamo comuni oppure queste grandi forme di lotta durano nel tempo, hanno una consistenza temporale, più va avanti, più si intensifica il processo di destituzione della metropoli, meno sono durevoli e chiaramente meno diciamo diminuisce in qualche modo la possibilità di destituire la metropoli e quindi di restituire. Però c'è un'altra cosa che diciamo su queste sperimentazioni delle comuni contemporanee che è legato al concetto di abitare, e diciamo è una sorta, un po' negli ultimi tempi qualcuno l'ha definita una logica della fecondità, cioè tu immergendoti pienamente, diciamo, nelle sperimentazioni di lotta trovi sempre più di quello che dai, cioè ne risulti sempre arricchito, c'è sempre un senso che va al di là del motivo per cui sono partite le lotte, cioè c'è qualcosa di più che si dà attraverso la durata temporale di queste comuni, che il semplice fatto di, per esempio, andare a Piazza Sintagma a difendere i 600 alberi da tagliare, si crea qualcosa di più e ricevi di più nella misura in cui tu ti dai. Quindi un po' la centralità, secondo noi, cioè, sta in questo concetto di abitare. Roberto prima faceva riferimento anche, diciamo, delle configurazioni nuove, non più legate tanto alle vecchie organizzazioni, allo squat, ma una sorta di spirito o di attitudine nuova. Beh, sotto un certo punto di vista, noi a Roma abitiamo il quadrante di Roma Est, e da un paio di anni che comunque c'è come una sorta di patto non detto tra i compagni. I compagni comunque in qualche modo hanno scelto quel quartiere perché è più denso di possibilità, sia perché c'è un'alta densità di compagni, sia perché è un territorio in qualche modo che risponde in qualche modo alle sollecitazioni che noi andiamo a fare. Quindi c'è stata una sorta di convergenza, cioè molti collettivi hanno deciso di andare a vivere in questo quadrante tra Pigneto, Torpignattara, Centocelle, e di abitarlo lì. Cioè, noi abbiamo una piccola sede e un info shop al Pigneto, però anche gli altri compagni anarchici, per esempio, adesso hanno aperto una sede simile alla nostra, diciamo con la stessa configurazione, però più sul quartiere di Torpignattara. Poi c'è BAM, che è una biblioteca autogestita metropolitana, che è nel cuore delle Centocelle. Poi ci sono ancora i vecchi centri sociali storici, ma però c'è anche una serie magari di bar e di topografie con cui noi siamo entrati in contatto. Ecco, diciamo, allora è una sorta di piano materiale che si costituisce al di là della pratica dell'occupazione. E in questo ultimo anno, però, appunto, visto la confluenza, poi, diciamo, tutti questi collettivi e questi gruppi hanno in qualche modo condensato e fatto ricadere il loro operato sul problema, diciamo, della lotta per la casa. Però qui c'è la differenza rispetto al movimento di lotta per la casa egemone a Roma, e comunque legata, diciamo, questa idea di radicamento territoriale più alla costituzione di un piano materiale comune che invece alla specificità del movimento di lotta per la casa. Cioè, lì si confluisce, però intorno c'è altro, e poi c'è un fatto, diciamo, di non diventare degli specialisti della lotta per la casa, perché comunque la storia romana, il fatto di un movimento di lotta per la casa che dura dagli anni 70, che si è molto consolidato e che però, appunto, ha utilizzato delle prassi che possiamo definire di sostituzione del welfare. Si sono in qualche modo sostituiti al welfare municipale e hanno svolto un servizio di tipo statale in termini di auto-organizzazione. Ricordate, c'è la manifestazione del 19 ottobre 2013 a Roma, vedeva tutto il confluire di questo grande movimento di lotta per la casa, che effettivamente a Roma organizza una fetta del proletariato metropolitano romano, però è massificato. Gli tsunami tour sono stati, no, questi, gli tsunami tour sono queste grandi campagne di occupazione che a Roma sono state, diciamo, molto forti, hanno dato comunque sono occupazioni che hanno dato casa a migliaia e migliaia di persone. Però secondo la critica che, diciamo, con tutta onestà e senza spocchiosità noi rivolgiamo a questi movimenti, è di dire si è moltiplicata quantitativamente la pratica dell'occupazione, però non si è approfondita, diciamo, la relazione all'interno dell'occupazione stessa. E questa cosa qua evidentemente è un qualcosa che alla fine poi era un processo che invece andava affrontato. Quindi c'è questa rete antisfratto Roma Est, e però appunto in qualche modo così cerca di avere un altro passo, e soprattutto poi non è che un collettivo di compagni che risponde a chiamata, cioè non è che c'è questa rete si sposta per esempio su Roma Nord se c'è uno sfratto, cioè i movimenti di lotta per la casa hanno pure, diciamo, cercato in qualche modo, tra virgolette, di sussumere questa struttura all'interno del loro schema, però è stato detto chiaramente, noi abbiamo più una, diciamo, un radicamento di questo spazio territoriale, quindi cerchiamo di agire in questo quadrante e non di andare a chiamata per ogni sgombero, se no è una roba che diventa un lavoro. Però appunto, e poi ci, diciamo, dei passaggi forti, che comunque a Roma c'è tutta una prassi consolidata sugli sgomberi, eccetera, eccetera. Invece nel caso di Farouk si è tentata di fare, di adattare un'altra strategia, cioè di fare una resistenza più concreta sugli sfratti, e questa cosa qui comunque, anche se piccola, anche se agita in pochi e da un piccolo gruppo di compagni, che comunque ha voluto porre l'accento su quest'altra pratica, è stata importante, perché in qualche modo ha smosso, diciamo, la prassi consolidata della gestione dello sgombero e ha dato la possibilità in qualche modo di vedere che si può fare anche in altri modi. Scusate, un po' più o meno è questo, diciamo, l'ordine.